Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abbiamo la confessione di Tommaso e nella memoria il ricordo della preghiera del Rosario dei Misteri della Vita di Gesù. Ringraziamo il Signore del dono del Vangelo, ringraziamo e chiediamo perdono per celebrare degnamente il ricordo del Signore Gesù nell'Eucaristia. Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 24-31. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri apostoli, gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Chiaramente la conclusione del Vangelo, che poi diventa a un certo momento la prima conclusione, in modo molto solenne, con la confessione, la formula, forse la formula più sintetica nel Vangelo di Giovanni, di confessione di fede, e la conclusione, gli versetti della conclusione, sullo scopo del Vangelo. Ecco, vediamo insieme l'apparizione a Tommaso.
Ricordavamo già per Maria di Maddala al sepolcro la parabola del buon pastore che conosce le pecore una a una, che le va a cercare. A me sembra che in questa apparizione a Tommaso sia ancora più evidente, perché è l'apparizione parallela a quella subito precedente, dove lui era, non c'era, e si vede che salutati gli apostoli, donata la pace, e il punto di riferimento è il colloquio con Tommaso. Insomma, mi sembra che l'evangelista voglia dire che Gesù viene proprio per lui, viene per lui per avere anche da lui questo assenso di fede, per smuoverlo. Della confessione, mio Signore e mio Dio, mi pare che appunto da un lato i due termini, Signore e Dio, forse anche in parallelo con quello che viene detto all'ultimo versetto, crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, sembra che questi due temi abbiano un peso molto forte nella formula sintetica, però quasi di più il mio Signore, mio Dio. Cioè, tanto Gesù cerca Tommaso, quanto poi la risposta di Tommaso, personalizzata, è veramente un'appropriazione, il cadere davanti al Signore in una confessione esistenziale, non solo così astratta.
Sottolineo solo in questa festa di Maria che ci aiuta a contemplare i misteri della vita di Gesù, questo bellissimo per me parallelo che c'è nella Bibbia alla rivelazione di Gesù che dice: beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. E il suggerimento del parallelo rimanda alla Madonna, e mi pare proprio mettendo in parallelo: beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Mi sembra proprio che tutti gli altri abbiano avuto bisogno di vedere qualcosa. Forse le donne non hanno visto e hanno creduto, ma gli altri tutti hanno avuto bisogno di vedere qualcosa. Forse Giovanni, che ha visto i teli piegati, ma insomma, davvero questi discepoli, questi apostoli inviati, hanno dovuto vedere tendenzialmente tutti qualcosa. In Maria si realizza invece pienamente questa fede nel Dio al di là di tutto.
A me sembra che sia molto forte insomma, sottinteso il mistero dell'incarnazione. Cioè, mi viene in mente, leggendo questo passo, Dio venuto nella carne, e quindi il rimando al prologo anche in qualche modo.
La Barbara ha sottolineato che comunque tutti hanno dovuto vedere qualcosa, però secondo me è molto importante invece, perché ho ripercorso dall'inizio appunto il capitolo 20. La prima cosa, Giovanni ha visto le bende, e le bende hanno richiamato subito alla scrittura, comunque ha cominciato a vedere qualcosa nella fede. Poi c'è la Maddalena che dice: ho visto il Signore. Maddalena non è nell'elenco degli apostoli, comunque ecco, è una che ha visto. Poi gli apostoli si rallegrarono perché videro il Signore quando è apparso, e Tommaso metti qui e vedi e tocca. Ecco, mi sembrava, perché questo? Perché questi sono il fondamento della nostra fede. Il Signore ha fatto proprio questa, cioè è questa la base, insomma, che noi abbiamo, dice Giovanni nella sua prima lettera, ecco, colui che abbiamo veduto con i nostri occhi, colui che contemplammo e che le nostre mani toccarono, ecco, noi ve lo annunziamo. Mi sembrava che questa fosse la base della nostra fede, quindi c'è stato bisogno, ecco. Poi invece il Signore dice: comunque beati, ecco, c'è poi, beati quelli che non vedono. Noi siamo i non vedenti, però anche noi siamo chiamati appunto a credere chi ha visto il Signore, ed era molto importante che dovevano vedere il Signore per annunciarlo.
Tante volte quando si legge il Vangelo di Giovanni, sempre di più, insomma, una lettura critica anche del Vangelo suggerisce, con ottimi motivi, che tanti discorsi riportati sono anche frutto di una rielaborazione dell'evangelista, della comunità, che tante cose dette da Gesù sotto forma di un discorso più elaborato, ecco, non sono trascrizioni di quello che ha detto Gesù lì per lì. Mentre questi racconti del capitolo 20 e 21 invece hanno proprio, così leggendo, tutto un altro stile letterario, diciamo, che non è quello di discorsi elaborati, ma proprio di memorie, almeno a me sembra così. E se si legge, non so, il capitolo 8, poi si leggono questi capitoli, si capisce subito che sono testi di stile molto diverso. I racconti della risurrezione non riportano i discorsi che ha fatto Gesù alla risurrezione, che pure ha detto che ne ha fatti, peccato in un certo senso. Però qui c'è proprio una semplicità, una immediatezza nel narrare quello che è successo, che insomma c'è uno stacco, ecco, dal punto di vista, e hanno proprio il sapore di qualcosa che è avvenuto, c'è stata una memoria. Questo Gesù che si rivolge a Tommaso nel gruppo e dice: guarda, metti le tue mani nel tuo dito nel posto dei chiodi e non essere più incredule ma credente. E chissà se gliel'ha detto con tono di rimprovero o con tono di amicizia. Di amicizia, sono proprio io, guardami.
Ma a me sembra molto importante che questa confessione di fede così, così completa, così perfetta, così sintetica, sia presa di peso da un salmo che chiaramente era riferito a Dio. E adesso Tommaso lo applica a Gesù in questo modo perfetto. E il Salmo 34-35 al versetto 23 in greco è identico. E fra l'altro è la prima parola di quel versetto lì, è proprio sorgi. Sorgi, Signore, dice exegertiti Kyrie, o Theos mu che o Kyrios mu, proprio identico, identico.
È rovesciato,
identico, sì. E comincia con quella parola: sorgi, Signore, attendi al mio grido, Dio mio, Signore mio. E mi sembra che questo sia proprio la forza dello Spirito Santo, che è ripreso anche nel Salmo 117, ma non è proprio identico, sono riprese le parole, però formulate in modo diverso, invece qui è proprio identico. E a me sembra bellissima questa cosa, perché è proprio lo Spirito Santo che nel cuore di Tommaso rivela Gesù in questo modo.
Ma una cosa che ho pensato adesso, cioè che questa confessione di Tommaso avviene, cioè nel momento in cui lui ha la possibilità di mettere le dita e le mani nel segno dei chiodi e nel costato, quindi non lo so se è sottinteso che proprio quando lui prende contatto, diciamo, proprio con la passione, con i segni della passione del Signore, di quello che il Signore ha sofferto, di quello che arriva a questa confessione, non so, è una cosa che pensavo adesso. Quindi il suo Signore, il suo Dio, è quel Gesù che porta su di sé i segni della passione.
E possono essere molti. Una può essere questa, c'è anche la continuità, quello che Tommaso ha davanti è lo stesso Gesù. Non è che Tommaso non sapesse della passione, è lo stesso Gesù di prima, cioè c'è la continuità. L'altra cosa forse non è in primo piano, ma potrebbe essere, lo vediamo in Luca questo, soprattutto nell'apparizione di Luca, non è un fantasma. Cioè un'esistenza corporale, diciamo, diremmo fisica. È sempre difficile identificare questo, e tuttavia ci può essere questa preoccupazione. In Luca è esplicita, non è un fantasma, o carne e ossa, toccatemi. Potrebbe essere anche qui presente, anche se... ma certamente... in primo piano c'è la confessione. Molto bello che sia la formula, una formula di preghiera. Una formula di preghiera, come diceva Chiara, che Tommaso dice, che è nella tradizione, che si rivolge a Dio, mio Signore, mio Dio, e che qui viene rivolta a Gesù. E quindi è chiaro che in un certo senso, penso. Non ci sono cose nuove in questa fuori, in questa confessione della divinità di Gesù rispetto a quello che ha detto il Vangelo. Solo che qui è detta in modo molto forte, molto concentrato, e poi con questa formula che significa l'inclusione di Gesù nella confessione dell'unico Dio, mio Signore, mio Dio, si è sempre detto, per così dire, si potrebbe dire, diciamo, in persona di Tommaso, no? Si ha in mente, si rivolge a Dio così, il Salmo prega così, mio Signore, mio Dio, e qui lo dice però a Gesù. Significa che Gesù fa parte, è dentro la confessione dell'unico Dio. E dietro c'è un grande mistero, naturalmente, però il Vangelo ha mostrato dal prologo, ha mostrato, l'ha espresso come il mistero dell'incarnazione. Ecco, Gesù da un lato è un uomo, rimane un uomo, e dall'altro è la presenza stessa di Dio, è la venuta di Dio. Quindi mi sembra molto bello che è usata una formula della preghiera di Israele, della preghiera dei Salmi. E poi pensavo in generale, sia il brano di Tommaso come la conclusione guardano al futuro, perché la beatitudine con cui si conclude, beati quelli che, comunque si traduca, che non hanno visto e hanno creduto, che non hanno visto e crederanno, riguarda la beatitudine di quelli che, delle generazioni che segue. Io penso che guarda, è un brano che guarda al futuro. Non è che noi siamo più beati degli apostoli, no, non penso che voglia dire questo. Don Umberto negava che volesse dire così, uno può anche pensarlo. È la beatitudine della fede, è la fede che rende beati, questa fede. Chi viene dopo non può arrivare a questa fede toccando, vedendo Gesù. Ci arriva attraverso il Vangelo. È questo che dice anche la conclusione, mi sembra, no? Perché la conclusione è un po' la sintesi, rinvia a tutta la storia del Vangelo. Avendo fatto tanti segni, ecco, molti non sono stati, questo l'ha detto anche prima, che molti segni, cioè miracoli, non sono stati scritti. Ma quelli che sono stati scritti, ha fatto una cernita, perché crediate? In un certo senso, tutto da questo punto di vista si potrebbe guardare, è la storia della fede il Vangelo. Tanti hanno creduto in Gesù sulla base dei segni, dei miracoli, e qui sembra dire anche voi dovete credere, anche voi potete credere a questo punto sulla base del Vangelo. Il Vangelo racconta non solo i miracoli di Gesù, racconta anche quanti hanno creduto in Lui attraverso i miracoli, e non solo attraverso i miracoli, ma insomma il riferimento finale mi sembra che sia soprattutto i miracoli, insomma riprende anche la prima parte del Vangelo, ecco, e per dire anche tu adesso devi credere, anche tu puoi credere, tu leggi il Vangelo, guarda che il Vangelo è stato scritto per questo, perché c'è anche per te la possibilità, come per loro, anche se tu non hai visto Gesù, non hai visto i miracoli, di credere, di arrivare alla stessa fede che è quella di Tommaso.